Siamo in compagnia di Manuel Invisibile, o Invisible, perché è sempre questo l'errore che si fa quando si legge il suo nome in giro. Peraltro di nome di fatto, adesso che siamo in radio, quindi perché non lo si vede comunque. Innanzitutto ciao Manuel.
Ciao.
Artista ormai conosciuto non solo in Sardegna, ma ormai in tutta Italia anche per la tua attività di artista. Adesso poi sei a Cagliari, sei tornato a casa per qualche giorno, diciamo, perché ti è stato chiesto di dipingere una parete della scuola media Foscolo di Viale Marconi. Cosa ti hanno chiesto di dipingere?
Allora, mi hanno lasciato carta bianca dall'inizio. Ho parlato con la preside, ha visto il mio portfolio sia in giro che online e ha deciso di commissionarmi la facciata di tre piani. Per me è una grossa opportunità, oltre che essere un onore, perché rappresenterò Ugo Foscolo.
Quindi la scuola.
il letterato, uno dei massimi letterati italiani. Mi capiterà proprio per mia scelta, perché mi hanno lasciato totalmente carta bianca, di dipingerlo lungo questa parete. La parete è piuttosto grande, ha anche un buon impatto, infatti sono molto entusiasta di questo. La preside, quando mi sono proposto con questa bozza che le ho fatto vedere, si è molto stupita, perché dandomi carta bianca pensava magari in un qualcosa di più personale. In realtà ho voluto proprio di mia spontanea volontà realizzare il ritratto, che prende però delle pieghe un po' geometrizzate, colorate, che sono il segno stilistico con cui cerco di contraddistinguermi, no?
Peraltro, certo, poi peraltro per chi conosce un po' quello che fai, sei molto legato, sembra, alla ritrattistica.
Sì.
Come mai questa predilezione?
Allora, è una dimensione che mi ha sempre stimolato, sin da piccolo. Però quelli che sono dei ritratti realistici poi stanno diventando tutt'altro, no? Perché poi con l'astrattismo, la geometrizzazione anche dei volti o delle forme e anche le tonalità cromatiche prendono un discorso più ampio, no? E possono anche diventare dei paesaggi, insomma, quello che mi stuzzica la fantasia.
I tuoi strumenti quali sono generalmente? Usi solamente le classiche bombolette oppure sei anche più portato verso la vernice, per dire?
Allora, quest'opera in questione dell'Ugo Foscolo la realizzerò con vernice al quarzo, che è una pittura molto resistente per esterni e con cui mi sto trovando molto bene, però in linea di massima prediligo la tecnica mista. Poi sul piccolo formato sto sperimentando anche altre tecniche più personali, tipo la tecnica occulta, gli ho dato questo nome.
Di cosa si tratta? Se vuoi rivelare qualcosa, visto che è occulta.
Diciamo che si ispira al periodo storico illuministico e quindi diciamo che si basa sul fuoco e principalmente utilizzo come strumenti, come materiali, il legno, perché dà un ottimo dà una tonalità sul beige, che con il nero della fuliggine del fuoco dà delle sfumature molto realistiche. E le tonalità sono principalmente monocromatiche, però ci stanno bene anche in un interno sia d'epoca, perché si sta parlando di legno, quindi beige e nero, ma anche in un interno un po' più moderno, perché è una tecnica un po' nuova, no? È stata sperimentata ancora pochissimo come tecnica.
Tu quando hai iniziato sia magari a disegnare, immagino da molto piccolo, poi anche sulle murate, e quando soprattutto anche a sperimentare nuove tecniche?
Allora, penso come tutti ho iniziato sui fogli, perché è il primo passaggio. Poi rimango sempre molto fedele a quel tipo di intervento più cartaceo, perché secondo me è il secondo step subito dopo il pensiero di un artista, ed è importantissimo, perché poi nella stesura definitiva, che sia muro, che sia qualsiasi altro tipo di supporto anche piccolo, è importantissima la bozza preparatoria, per quello che nel portfolio prediligo molto e do moltissima importanza anche alle bozze preparatorie.
Invece sui muri quando hai iniziato?
Sui muri...
In generale poi quando ti sei appassionato realmente alla street art?
Nell'ultimo periodo mi sto appassionando sempre di più, però ora come ora non ricordo bene l'anno esatto. Ero sicuramente adolescente, però anche prima dell'adolescenza mi è capitato di fare qualche disegno con gli amici, magari più con spray che con vernici.
Anche perché comunque, da quello che mi dicevi un attimo prima, hai avuto comunque una formazione artistica classica, diciamo.
Sì, allora, come basi sono sicuramente più accademiche. Poi, una volta diplomato, ma anche prima, riflettendoci, è un percorso che ho sempre portato avanti, perché lo sento molto personale. E niente, cioè è proprio un percorso artistico che si basa, cioè che parte da basi accademiche, come hai detto tu, e poi va un po' a prendere forma, a essere più personale. Infatti vedi la tecnica occulta, come ti ho detto prima, che per esempio al liceo artistico non viene insegnata, è una cosa più di sperimentazione.
Secondo te è importante la formazione per un artista oppure non è fondamentale?
Guarda, moltissimi amici artisti che conosco sono autodidatti. Penso che non sia determinante, però aiuta tantissimo perché fa parte della cultura di un artista. E come tutte le cose al di fuori della cultura generale, proprio la cultura intesa come specifica in questo caso è importantissima. Avere delle basi, avere delle conoscenze sono, per esempio, dal mio punto di vista, di mio interesse, quindi aiuta tantissimo. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get.
Dopo questa pausa musicale siamo ancora con Manu Invisible, stiamo parlando di street art e di quello che poi farà venerdì proprio quest'artista nella scuola media Foscolo, dove dipingerà una parete. Ma torniamo a parlare di te, quello dei murales e soprattutto quello dei graffiti più in generale, un tema molto molto dibattuto. Peraltro sei stato tu stesso protagonista di una vicenda abbastanza curiosa, ossia quella dell'essere vincitore di una causa che ti ha scagionato, diciamo, dal danneggiamento, ecco, di una proprietà. Cosa è successo? Raccontaci un po'.
Allora, il reato era di imbrattamento, quindi mi hanno denunciato d'ufficio per aver imbrattato un muro delle Ferrovie dello Stato a Milano. Dopo circa 2-3 anni di lotta in tribunale, lotta tra virgolette perché io ho sempre avuto la coscienza a posto in quello che faccio in generale, non avevo troppi problemi con la giustizia per quanto mi riguarda. Il giudice mi ha interrogato e ha deciso di assolvermi, riconoscendo il valore artistico di quello che faccio. Sono stato difeso dall'avvocato Melillo, che in arte è frode ed è un mio carissimo amico che si occupa anche di pittura come me, no? E con cui collaboriamo tuttora in modo molto affiatato. Paradossalmente il giudice dopo ha voluto ampliare il discorso, cioè voleva capire bene quali fossero le mie motivazioni. Ho dovuto spiegare anche che avevo realizzato un anno prima una piazza per conto del comune di Milano, e quindi ho voluto vedere il video, tutti i materiali, e il giudice insomma poi alla fine ha deciso in maniera più globale.
Un'altra domanda, adesso hai detto comunque sei stato a Milano per un po' di tempo e sei là adesso, non sei più a Milano, sei altrove. E in generale, come trovi sia lo stato della street art in Italia?
Lo stato in che senso?
Lo stato dell'arte, della street art, nel senso come è considerata, come è vista, come è vissuta?
Allora, la street art ultimamente ha preso una piega molto legale, secondo me. Per il mio punto di vista, parlando di street art, deve necessariamente mantenere una piega più abusiva, perché altrimenti si va a invadere quello che è la strada, il discorso della decorazione, che è tutt'altro. Io infatti, per esempio, non mi piace, non sono la persona che vuole etichettare in generale. Però c'è una bella differenza tra street art, tra muralismo, tra mondo dei graffiti, mondo del writing, pittura, artigianato, cioè sono tutti nuclei un po' a sé stanti, da come vedo io. Sicuramente la scena della street art è molto florida, a Cagliari così come in tutta la Sardegna. Poi, avendo fatto un'esperienza a Milano, mi è capitato anche di constatare che lì c'è un po' il cuore, c'è proprio il fulcro di tutto, anche del percorso dei graffiti, del percorso del writing dagli albori. E mi è capitato anche di conoscere molti amici che si occupano ancora di questo.
L'abbiamo anche chiesto, o meglio ne abbiamo discusso con Gianluca Vassallo, un artista sardo, la settimana scorsa, riguardo l'etica nell'arte. Visto comunque la tipologia di arte di cui ti occupi prevalentemente tu cosa ne pensi? Ci deve essere un'etica nell'arte? Non ci deve essere?
Nell'arte può anche non esserci, nell'arte in generale. Per esempio, la cacca d'artista è una delle opere che secondo me è uscita un po' fuori dall'etica, però è stata riconosciuta. O anche il dito medio di Catalan, no, a Milano, in Piazza della Borsa, se non sbaglio.
E invece a Cagliari ci sono differenze rispetto al resto d'Italia? Tornando all'argomento della street art.
Cioè differenze?
Ne hai parlato in maniera molto generale, anche se molto dettagliata in Italia. Siccome poi a Cagliari c'è sempre questo micromondo, questo micro universo sempre un po' separato, che a volte risulta molto interessante, in altri casi molto diverso invece. Tu cosa ne pensi?
A Cagliari ci sono molte dinamiche, anche se è una città tutto sommato piccola. Ci sono tante realtà, come per esempio anche quelle artigianali o di studi artistici, molto floride. C'è tanta carne al fuoco, anche se mi è capitato di sentire anche molti amici che dicessero ma a Cagliari non c'è nulla. Non è vero, è il solito discorso che capita di dire a molti, che è tutto già rivisto. Non sono di quelli, io sono estremamente positivista su questo aspetto, quindi penso che Cagliari viva molto grazie anche alle sue botteghe, al suo passato, alla zona storica o no. È pieno anche di persone giovani che si vogliono mettere in gioco e che sono dei grandi talenti.
Quindi a questo punto, tuoi progetti per il futuro, visto che comunque ne hai parlato in maniera molto ottimistica in generale?
Quello è il mio tipo di filosofia. Progetti per il futuro: il 23, come ho accennato prima, ci sarà la cerimonia di inaugurazione della facciata della scuola media Ugo Foscolo in Viale Marconi, a cui invito chi vuole venire. Sarà alle 11 di mattina e il 23 cade di venerdì. Ci sarà anche ci saranno i professori, ci sarò io e ci saranno anche tutti gli alunni. E questo è il primo step che ho in programma. Poi ci sono anche altri lavori, per esempio a Milano. Da poco sono tornato dall'esperienza di una murata realizzata al Naviglio, sempre con frode. Insomma, c'è tanta carne al fuoco. Sto programmando anche altre cose. C'è una mostra a Berlino dove esporrò 12 opere. Quella sarà a febbraio. È una collettiva dove c'è una piccola fetta della scena di Milano, dell'ambito della street art. Comunque.
Ok, quindi sostanzialmente sei sempre in viaggio alla fine, non ti fermi un attimo. Visto questo tuo perenne movimento, grazie mille per aver trovato il momento per venire qua a fare una chiacchierata con noi. Se qualcuno non conoscesse i tuoi progetti, molto difficile credo, ma comunque se qualcuno non ti conoscesse, dov'è possibile vedere qualcosa o sapere di più su di te, su quello che fai e che hai fatto?
A parte i social, c'è il mio sito internet che racchiude, diciamo, tutte le news, tutto il lavoro di questi anni come portfolio. Si chiama manuinvisible.com.
Anche pagine Facebook oppure non c'è nulla?
Su Facebook sì, c'è qualche foto e qualche video anche su YouTube del work in progress dei lavori.
Va benissimo, grazie mille Emanuele per essere stato con noi.
A te.
Ciao.